Il mondo alla radio.
Molti incendi sono causati dalla persistente siccità, ma non mancano quelli provocati dall'uomo. Il Signore sostenga quanti stanno soffrendo le conseguenze di queste catastrofi e ci renda attenti a preservare la creazione.
La preoccupazione del Papa per gli incendi che devastano le foreste del Centro e Sud America per aprire questa seconda parte del mondo alla radio. Siete su Radio Vaticana Italia, io sono Paola Simonetti, ultima mezz'ora insieme per gettare luce su quanto sta accadendo, ve lo anticipavo in apertura, in Bolivia. L'area amazzonica è in fiamme, così come quelle di altre zone del Centro e del Sud America. La Bolivia ha decretato lo stato di calamità nazionale proprio a causa degli incendi e della siccità che da settimane colpiscono 5 dipartimenti sui 9 del paese, anche nell'area amazzonica. Il provvedimento, si legge sulla stampa locale, permette al governo di richiedere più facilmente aiuti internazionali per gestire la crisi. Secondo intanto la ONG locale Fundación Amigos de la Naturaleza, da gennaio a oggi, pensate, in Bolivia gli incendi hanno distrutto oltre 2 milioni di ettari di territorio, una superficie maggiore dell'intero El Salvador. E sempre secondo la FAN, nel 2019 erano andati in fumo oltre 6 milioni di ettari di terra. E occorre dirlo, perché altrimenti siamo imprecisi, che la situazione della Bolivia si inserisce nella catastrofe più generalizzata dell'Amazzonia, che da foresta pluviale starebbe diventando savana. A lanciare l'allerta è uno studio della Stockholm Resilience Center, che è stato pubblicato su una rivista scientifica, Natural Communications, in base al quale oggi fino al 40% della foresta pluviale amazzonica si trova già al punto di non ritorno, più vicina a boschi con praterie tipiche della savana. Una perdita incalcolabile di un polmone verde, forse fra i più importanti del pianeta, anche con la moltitudine di creature che la abitano. La foresta amazzonica è una delle più straordinarie ricchezze naturali del pianeta, unica nel suo genere, ospita il 10% delle specie animali del mondo, per le quali ci saranno conseguenze catastrofiche se non si metterà mano a una soluzione strutturale. Sono stati oltre 9.000 gli incendi fra Bolivia, Paraguay e Perù, senza contare anche il Brasile. Noi però di Bolivia vogliamo parlare anche dei danni con la perdita di quello che riguarda l'Amazzonia. Lo facciamo con due ospiti: Lucia Capuzzi, giornalista esperta di America Latina per Avvenire. Ora cercheremo di capire se c'è anche il secondo ospite. Lucia, intanto buon pomeriggio, grazie di essere di nuovo con me.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, Lucia, contestualizziamo un attimo la questione degli incendi. Il Papa faceva riferimento, no? Gli incendi sono legati alla siccità, ma anche all'opera dell'uomo. Ecco, la Bolivia ha richiesto lo stato di calamità naturale da parte delle autorità, proprio è un provvedimento che forse è necessario, no? Per chiedere anche gli aiuti internazionali. Si ha notizia se gli incendi siano di fatto dolosi o strettamente legati a questioni naturali?
Questo in realtà non si può mai sapere, si sa però alcuni elementi importanti. Primo è che difficilmente, anche in situazioni di forte siccità, l'Amazzonia, che è un ambiente molto umido, brucia per autocombustione. Generalmente ci vuole sempre un innesco, e l'innesco è di natura umana, nella maggior parte dei casi.
Sì.
Natura umana vuol dire che esiste una strategia da parte dei grandi proprietari terrieri, che è quella di incendiare ampie parti di Amazzonia, perché una volta è il modo più rapido per, tra virgolette, ripulirle dalla foresta, e una volta appunto che su queste aree non c'è più la foresta, queste aree possono essere facilmente occupate. E questo è il grande problema di tutta la regione amazzonica, dalla Bolivia al Brasile, ragion per cui il grande nodo è quello dei controlli su queste aree,
controlli sono pochi,
ed è una serie di leggi che permettono di incamerare aree deforestate. Questo era stato uno dei grandi nodi che era emerso anche durante il passato governo dell'indigeno Evo Morales, che tra l'altro appunto quando erano esplosi gli incendi dell'anno scorso aveva rifiutato di dichiarare lo stato di calamità naturale per più retorica nazionalista che pratica, ragion per cui la scelta del governo di opposizione che ha sostituito Morales, che tra l'altro domenica andrà a elezioni, è stata quella di convocare immediatamente lo stato di calamità naturale anche per marcare un segnale di discontinuità. Al di là appunto però delle dichiarazioni ufficiali, sì, quello che manca in tutta la regione amazzonica sono dei controlli effettivi che permettano appunto di evitare gli incendi. L'anno scorso c'era stata la grande stagione di incendi con ampio dibattito internazionale. Sì. Quest'anno è andata molto peggio, si parla di un 30% in più di incendi e siamo ancora in stagione. E quindi questo ci fa capire come di fatto ci sia un problema strutturale dietro.
Certo, io intanto volevo dare il benvenuto anche al professor Giacomo Gerosa, che è ecologo e fisico dell'atmosfera all'Università Cattolica di Brescia. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Siamo riusciti a raggiungere, la ringrazio del tempo che ci dedica. Siamo con Lucia Capuzzi, esperta di America Latina per Avvenire. Allora Lucia, un disastro però di queste proporzioni si innesta, mi sembra di capire, in un contesto anche sociopolitico forse non roseo in Bolivia, è così? Sbaglio?
Viviamo un periodo di forte crisi sociale e politica in Bolivia, una crisi che va avanti da quasi un anno, da quando cioè è accettata le dimissioni del presidente Evo Morales, dopo tutta una crisi innescata dalle accuse a Evo Morales, i brogli per perpetuarsi al potere, dopo appunto le elezioni di quasi un anno fa. E questo ha portato alla sostituzione di Morales con un governo di opposizione a sua volta accusato dalle forze pro-Morales, sì, di averle represse, di aver gestito gli aiuti della pandemia in modo da favorire i propri fedelissimi. E adesso si andrà ad elezioni, domenica ci sono le elezioni in un contesto di altissima, sì, polarizzazione. Nessuno può prevedere che cosa succederà dopo lunedì, quando appunto si cominceranno ad avere i primi risultati. Il rischio è che qualunque governo salga venga visto come illegittimo agli occhi dell'altra metà della popolazione che non l'ha votato.
Quindi insomma anche la situazione politica sicuramente è turbolenta e non propriamente tranquilla e lineare. Io volevo segnalare anche che proprio oggi è arrivata, di questo abbiamo parlato spesso a Radio Vaticana Italia, in relazione per l'appunto all'Amazzonia, alle zone diciamo remote delle foreste dove esistono anche tribù addirittura incontattate, tribù locali che poi di fatto sono state guardiane della foresta per secoli, se possiamo dire, se qualcosa si è salvato è stato grazie a loro. Ora sappiamo che attraverso anche gli appelli di Survival International che queste tribù sono fortemente a rischio anche per gli incendi dolosi che spesso per esempio si fa il caso anche del Brasile, provocati soprattutto da coloro che hanno degli interessi su queste aree, gli spaccalegna, coloro che hanno necessità di risorse. Ebbene, Survival International oggi ha fatto una appello e ha detto: le fiamme si espandono in Amazzonia, nei territori delle tribù incontattate, appello ai supermercati europei e statunitensi, la sopravvivenza, dicono, di diverse tribù incontattate a rischio a causa degli incendi che si sono appiccati all'interno dei loro territori. Secondo gli attivisti, gli incendi che quest'anno stanno bruciando l'Amazzonia e la guerra ai popoli indigeni del presidente Bolsonaro sono la minaccia più grave alla sopravvivenza delle tribù incontattate degli ultimi 30 anni. Bolsonaro è il presidente brasiliano, quindi non vorrei far confusione. Ma insomma la situazione sembra essere, come dire, la stessa un po' in ogni paese che è interessato per l'appunto dagli incendi in Amazzonia. Lucia, la Chiesa come si sta muovendo? Che voce ha in Bolivia su questi fronti?
È una voce forte in tutta l'area amazzonica. Un anno fa appunto si svolgeva a Roma il sinodo sull'Amazzonia, appunto è passato un anno e cominciano ad arrivare i frutti di questo sinodo. Sicuramente la Chiesa è tra le poche voci internazionali che possa anche godere di rispetto e di credibilità all'interno del paese, che si leva incessantemente a favore della difesa dell'Amazzonia, che vuol dire anche e soprattutto difesa dei popoli dell'Amazzonia, perché molto spesso abbiamo l'immagine di Amazzonia come un bosco enorme ma vuoto, sì, tipo di abitanti, e questo favorisce anche il fatto di concepirla come una dispensa da saccheggiare.
Esatto.
In realtà è un mondo popolato e da uomini e donne che chiedono appunto rispetto e chiedono di poter vivere sostanzialmente.
Ecco, gli incendi, proprio in riferimento a quello che stai dicendo, quindi provocano un disastro anche dal punto di vista ambientale incalcolabile, dal punto di vista della natura, della fauna e del verde e dell'ossigeno che viene sottratto al pianeta, ma quindi anche un disastro dal punto di vista proprio strettamente umanitario.
È un disastro umano, prima di tutto, gli incendi, esattamente come il saccheggio costante dell'Amazzonia, aumentato durante questa pandemia, perché i prezzi delle risorse, uno su tutti loro, è schizzato sui mercati internazionali e questo ha favorito in modo impressionante la diffusione, l'aumento e l'incremento delle miniere illegali.
Sì.
Quindi in occasione della pandemia, sia per un aumento dei prezzi delle risorse, sia per una diminuzione dei controlli, perché tutte le risorse sono impegnate nella gestione della pandemia, o nella non gestione per quanto riguarda l'area amazzonica, che come sempre è stata dimenticata, tant'è vero che stiamo arrivando nell'intera regione amazzonica a 1,5 milioni di contagi.
Sì.
Al di là di questo, appunto, gli incendi uniti a questa situazione di pandemia sono una tragedia sociale, non ci sono una crisi ambientale e una crisi sociale separata, sono l'una al volto dell'altra.
Certo, volevo ricordare che tra l'altro i vescovi della Bolivia avevano fatto nei giorni scorsi un appello fortissimo, dicevano la nostra casa comune è in fiamme, la chiesa quindi dell'Amazzonia boliviana in una dichiarazione ha evidenziato la preoccupazione per la catastrofe, per l'appunto degli incendi e le conseguenze di questo disastro ecologico in corso. I presuli però dicono che il governo di La Paz ha, come dire, una responsabilità per la sua politica in Amazzonia. Questo lo confermi, Lucia? Lo dicevi poi sostanzialmente anche un po' in apertura sul fronte dei controlli, ma anche su cos'altro?
Sul fronte dei controlli, innanzitutto, sul fronte di una gestione della pandemia che ha sicuramente penalizzato le aree amazzoniche, che sono le grandi dimenticate
sì.
Nei progetti nazionali dei governi. Soprattutto nella questione di continuare a promuovere progetti di estrazione di risorse
sì.
In Amazzonia, che non considerano né l'impatto ambientale né l'impatto sulle popolazioni.
Certo. Certo. Allora, professor Giacomo Gerosa, di nuovo la ripresento, ecologo e fisico dell'Atmosfera Università Cattolica di Brescia, tanto per entrare nel merito di quale danno sia un'Amazzonia che va in fiamme.
Beh, allora, il primo danno che possiamo vedere è chiaramente la liberazione del carbonio organico che è stoccato nella foresta amazzonica. Dobbiamo pensare che il 70% del carbonio organico dell'intero pianeta è stoccato nelle foreste pluviali, la più grande delle quali è la foresta dell'Amazzonia.
Sì.
Qui quando bruciamo un ettaro di foresta, quindi un ettaro per dare un'idea ai nostri ascoltatori, è una superficie di 100 per 100 metri, quindi niente di folle, vengono emesse in atmosfera 850 tonnellate di anidride carbonica, pari a una centrale di produzione termoelettrica enorme sulla sua produzione annuale. Quindi possiamo pensare come questo vada a incidere grandemente sul sistema climatico.
È chiaro.
Facendo degli sforzi enormi per cercare di contenere le emissioni di CO2 e poi di fatto li vanifichiamo mediante la combustione. Questo è il primo aspetto.
Sì.
E l'altro aspetto, poi forse meno conosciuto, è che andando in fiamme una parte della foresta, ricordiamo che in 10 anni la foresta amazzonica si è ridotta del 17%, cioè di una superficie pari a quella dell'Italia, proviamo a immaginare quanto sia enorme. Bene, riducendo la superficie di foresta utile andiamo a ridurre la biodiversità, perché la foresta amazzonica è il più grande serbatoio della biodiversità del pianeta. E la biodiversità è una risorsa preziosa, perché non possiamo sapere così con leggerezza se possiamo fare a meno
certo.
di alcune specie che andiamo perdendo. È come qualcuno che riceve un regalo e anziché aprirlo lo manda in fumo. Bene, tra le varie specie che ci sono lì dentro
sì.
Potrebbero essere quelle specie che in qualche modo ci aprono a nuovi farmaci, a nuove risorse e a nuovi sviluppi.
Professore, lei dice che l'incendio provoca naturalmente una quantità di CO2 spaventosa, però genera un danno sulla lunga distanza perché si va a distruggere un polmone che poi quanto ci potrebbe mettere a riprodursi, qualora naturalmente vengano messe in atto politiche che possano in qualche modo anche consentire una riproduzione, se mai ci sarà la possibilità di farlo.
Certo, allora... una foresta matura a quelle latitudini ha bisogno di circa 150 anni, 180 anni per rigenerarsi. Il problema serio è che probabilmente non si rigenera più la foresta primaria che adesso abbiamo, per un motivo abbastanza complesso, cercherò di tratteggiarlo molto rapidamente. Allora, nel momento in cui la foresta amazzonica si trova in una zona particolare, una zona del pianeta dove avvengono parecchie precipitazioni, siamo nella zona di convergenza intertropicale, allora le grandi precipitazioni favoriscono la lisciviazione di nutrienti dal terreno. Ora, nel momento la foresta amazzonica, così come protegge dal dilavamento dei nutrienti dal terreno, nel momento in cui togliamo le piante, a questo punto, in un clima così umido e così caldo, andiamo a foraggiare i batteri decompositori che si mangiano tutto il carbonio organico presente nel suolo, e quel suolo così fertile, così, diciamo, pensate a un terreno marrone, quanto può essere fertile, pian piano si impoverisce della sostanza organica e diventa una laterite, pensate a una terra rossa tipica delle zone tropicali. Bene, sulla laterite si genera tipicamente in 2-3 anni dopo la deforestazione, non cresce più niente, perché non esiste più il, tra virgolette, carburante per far partire la successione ecologica che riproduce la foresta primaria. E quando anche riuscissimo in qualche modo a invertire questo danno, la foresta che si riprodurrebbe verosimilmente sarebbe una foresta secondaria che assomiglia solo pallidamente alla foresta primaria che siamo andati perdendo.
Senza contare, professore, lo dicevo in apertura, lei ancora non era collegato, la perdita di tutte le creature viventi che esistono in un contesto di questo tipo, cioè ci sono già tantissime specie animali a rischio che sono fondamentali per tutto quello che stiamo dicendo, quindi diciamo che...
In generale andiamo a perdere ricchezza in specie, cioè se in una foresta di una certa dimensione abbiamo 1000 specie, nel momento in cui la dimezziamo le specie diventano 700, e questa è una legge ben nota dell'ecologia, per cui la riduzione della superficie fa in modo che delle specie automaticamente si estinguano, per cui possiamo permetterci questo, non lo so.
Io volevo ringraziare di cuore per aver partecipato Lucia Capuzzi, giornalista esperta di America Latina per Avvenire, il professor Giacomo Gerosa, ecologo e fisico dell'Atmosfera Università Cattolica di Brescia. Buon lavoro e buon proseguimento di serata. Grazie per averci dato la dimensione di quanto sia importante difendere questa zona del mondo.
Grazie
mille.
Grazie.
Noi restiamo in America Latina, ci spostiamo in Venezuela, che è funestato, lo sappiamo, da una spaventosa crisi socio-economica nel paese. Tra l'altro, tra poco meno di 2 mesi ci saranno le elezioni legislative, ma sono elezioni sicuramente un po' a rischio. Alfredo Sommozza dell'Istituto Cooperazione Economica Internazionale lo ha sottolineato al microfono di Elvira Ragosta.
Il Venezuela oggi è un caso da manuale, è un paese che ormai in qualche modo si è abituato a convivere con una crisi permanente, con degli indicatori che in qualsiasi altro paese al mondo basterebbe metà perché quel paese fosse in preda al caos totale, cadessero i governi, cosa che invece in Venezuela non sta succedendo, ma sono almeno 3 anni che il Venezuela è entrato nel tunnel dell'iperinflazione e soprattutto 3 anni al minimo che lo Stato in qualche modo è fallito, cioè non ha le risorse per farsi carico di quelle spese che possono garantire appunto l'acqua, il rifornimento di combustibili, di alimenti, e che hanno portato un paese una volta ricco per la media dell'America Latina e che attirava immigrati da altri paesi ad essere diventato il primo paese al mondo per quantità di cittadini emigrati, senza che ci sia un conflitto bellico.
5.800 manifestazioni nel paese dall'inizio dell'anno, come stanno proseguendo le proteste?
Le proteste di piazza in Venezuela sono l'unica modalità con la quale l'opposizione riesce a farsi sentire. Il dibattito politico è stato chiuso da molto tempo, molti oppositori sono finiti in galera, lo stesso governo ha riconosciuto di avere dei prigionieri politici e quindi ecco resta la via della piazza, una piazza che però si dimostra inefficace, perché anche qui Venezuela è probabilmente il paese del mondo con la più alta densità di proteste quotidiane contro le politiche del governo senza che questo incida per nulla.
Tra meno di 2 mesi le elezioni legislative.
Sono elezioni ancora che non sappiamo come si svolgeranno, perché non ci sono grandi garanzie di trasparenza. È stata contestata la denominazione del Consiglio Nazionale Elettorale, cioè dell'ente che dovrà verificare l'esito delle elezioni, parte del governo, senza consultarsi ad esempio col Parlamento nel contratto dell'opposizione, quindi ci sono seri dubbi sulla trasparenza del processo elettorale, ma soprattutto la mesa dell'unità democratica, cioè il tavolo unità democratica che raggruppa i principali partiti dell'opposizione, al momento non ha deciso se presentarsi, cioè quindi l'opposizione si sta dibattendo nel dubbio se presentarsi all'elezione rischiando di fare un brutto risultato per motivi appunto legati alla trasparenza del voto oppure boicottare questa elezione. Poche settimane fa sembrava che qualche leader dell'opposizione avrebbe deciso di presentarsi, ma queste voci sono rientrate e al momento il principale partito dell'opposizione non vogliono legittimare il processo. Quindi per Maduro sarebbe un grande problema che non si presenti l'opposizione, perché ovviamente a quel punto le elezioni non sarebbero valide per nessuno, ma anche per l'opposizione una grande sfida presentarsi a comizi nei quali non ci sono le certezze che il risultato sia rispettato. Ecco, quindi una partita totalmente aperta.
Carenza di elettricità, acqua e benzina, com'è la situazione all'interno del paese?
L'economia venezuelana è collassata da qualche anno e la situazione si è molto aggravata in quest'ultimo anno quando sono tracollati i prezzi del greggio, che è la principale fonte di ingressi del Venezuela. Lo Stato non ha la valuta, non ha i soldi per pagare tutti quei servizi che prima venivano quasi regalati. In Venezuela, ad esempio, la benzina costava meno dell'acqua. Attualmente il Venezuela non ha nemmeno la capacità di raffinare il proprio petrolio per produrre benzina e la sta importando dall'Iran. Quindi ecco, la situazione legata ai servizi erogati allo Stato è drammatica, soprattutto nel campo della sanità, dove non sappiamo nemmeno se i dati sul Covid che circolano siano veritieri, perché non ci sono i tamponi, non ci sono, i medici operano senza protezione dovute, quindi è una situazione di grandissima emergenza sanitaria alla quale si è aggiunta quella dell'acqua, perché le tubature vecchie non sono state più cambiate da molti anni, quindi in questo momento c'è una grande sofferenza potenziata dal coronavirus, perché mancanza di acqua vuol dire anche difficoltà per garantire l'igiene dei luoghi in mezzo a una pandemia. La valvola di sfogo di questa situazione è stata l'emigrazione. Negli ultimi 7 anni sono usciti da Venezuela 5 milioni di cittadini, quasi il 15% della popolazione venezuelana, un esodo come non si vede da molto tempo a livello mondiale.
Ed era Alfredo Somoza dell'Istituto Cooperazione Economica Internazionale al microfono di Elvira Ragosta in merito alla situazione del Venezuela, che, lo ricordiamo, si prepara in un clima di crisi profondissima socio-economica a incerte elezioni legislative, peraltro con una opposizione, come ci diceva Somoza, zoppicante, che potrebbe invalidarle. Allora io ringrazio Elvira Ragosta, la collega, e anche Alfredo Somoza per il loro contributo, così come ringrazio tutti gli ospiti di oggi. Questa era l'ultima intervista, un ringraziamento particolare anche a Silvia Giomarosa in regia, Vincenzo Proto alla parte tecnica e naturalmente a tutti voi per averci seguito anche questa sera. Vi ricordo che questa puntata del Mondo alla Radio è reperibile, come tutte, sul nostro sito vaticannews.va, cliccando su Radio Vaticana, ma anche scaricando le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. E intanto da Paola Simonetti è tutto, vi auguro buon proseguimento di serata, a presto. Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.
In blu notizie.